Rosanna, Luca, prima ascoltiamo una testimonianza, saluto, un incoraggiamento da parte di Rosanna e poi la predicazione della parola dal pastore Luca Briga che serve Dio a Sora, a Frosinone da circa un anno, ma ci diranno anche qualcosa del loro diario di bordo. Grazie.
Ciao a tutti, siete tantissimi. Scusate l'emozione, Luca, penso che ve lo dirà a tutti che sono un rubinetto. Ci provo a chiuderlo, ma non ci riesco la maggior parte delle volte. Però voglio ringraziare il Signore innanzitutto perché sono qua, perché ci ha dato modo di poter stare in mezzo a voi. Non dovrei dirlo, però il periodo che eravamo a Malta vi stalkerà. Stalkerà? Stalker? Vabbè. Lasciamo stare. Vi seguivamo comunque su YouTube e lo voglio ringraziare perché giusto ieri con Carla ragionavamo su come il Signore intreccia le nostre vite in una maniera meravigliosa. Io e Luca veniamo da paesi completamente diversi, io vengo da un minuscolo paesino del Lazio sconosciuto che non è neanche sulla cartina. Lui invece viene dalla Puglia, eppure il Signore ha guidato le nostre vite per farci incontrare e ci siamo trovati ad avere in comune il fratello Emanuele e Carla, lasciando di loro in noi un bellissimo ricordo. E lo voglio ringraziare perché ieri nel ragionare su cosa potevo condividere con voi, io poi parlo anche tanto, quindi ci provo anche ad essere breve. Però lo voglio ringraziare perché nella parola data ieri ai giovani c'è stata un po' la descrizione di quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Io, pur non avendo una famiglia convertita completamente, solo mia mamma e mio fratello più grande, noi siamo cinque figli, però ho avuto la grazia di crescere in chiesa, seppure in una realtà molto piccola, però ho avuto la possibilità di frequentare la scuola domenicale, di sentir parlare del Signore da quando ero bambina e la mia esperienza col Signore è stata quasi naturale per me. Ho sempre amato il Signore da quando ero bambina, però all'età di 16 anni ho piegato il mio cuore a Lui, gli ho chiesto perdono e il Signore è entrato nel mio cuore in una maniera dolce e semplice. E ieri, mi ricollego a ieri, si parlava di visioni. Essendo io cresciuta in una piccola realtà, per me diciamo che la mia visione della mia vita era ferma lì. Ero certa di dover rimanere per sempre lì, a servire il Signore lì, che non era una cosa sbagliata. Però piano piano, piano piano, piano piano, in me c'era questa convinzione. Ma il Signore ha cominciato a lavorare piano piano nella mia vita, a parlare alla mia vita. Grazie a Dio anche perché mi ha dato possibilità di frequentare scuola biblica dove poi ci siamo conosciuti, ma prima ancora di avvicinare i nostri cuori, il Signore ha cominciato a cambiare in me quella visione, ha cominciato a mostrarmi che la mia visione non era la sua e lo ringrazio per questo perché mi ha preparato, pur non sapendo all'epoca, a quello che poi sarebbe stato il nostro servizio iniziale insieme, che è stato a Malta. Luca c'è stato 3 anni, io dopo un anno ci siamo sposati e l'ho raggiunto. E quei 2 anni a Malta non è stato semplice. Eravamo soli, ma non lo eravamo perché con noi c'era il Signore. Ci siamo ritrovati ad affrontare cose che la Rosanna di paese non pensava di dover affrontare. Difficoltà, dispiaceri, ma anche grandi gioie. E devo dire che la parentesi Malta è una parentesi che credo entrambi ci porteremo sempre dietro, perché il Signore ci ha fatto crescere come coppia, come singoli, e ci ha mostrato la sua fedeltà ancora di più, la sua gloria, e ci ha fatto vedere una famiglia andare a lui, una famiglia giovane, per noi è stata una gioia. Ci ripetevamo con Luca, se fosse stato anche per una sola anima, ne è valsa la pena. e ne è valsa la pena. E lo voglio ringraziare perché nella mia visione vedevo me stessa incapace, non che ora sia capace, però sminuivo me stessa, ho sempre avuto l'autostima non sotto i piedi, anche un po' più sotto. Però il Signore mi ha mostrato che in Lui potevo servirlo e potevo servire gli altri. Ed è una cosa che mi stupisce ogni giorno. La mia autostima non è che sia aumentata umanamente parlando, però il Signore continua a dirmi: tu sei mia, io ti amo. E lo ringrazio anche perché proprio attraverso Carla è iniziato in me questo cambiamento di visione di me stessa, perché mi ricordo che dove ci siamo conosciuti al campeggio a Tossicia, Carla diceva più o meno quello che vivevo io di me stessa, che non si sentiva in grado, eppure il Signore le aveva detto: tu sei la mia perla preziosa. E queste parole hanno continuato a risuonare negli anni in me, quindi voglio ringraziare il Signore anche per Carla, perché si è servito di lei per cominciare piano piano questo piccolo cammino in me. Lo ringrazio perché non è qui, l'ho abbandonata all'asilo nido, si trova benissimo. E abbiamo una bimba che è arrivata dopo tante peripezie, dopo aver perso due bambini. E anche quello è stato un miracolo nel miracolo, perché il Signore ci ha dato non semplicemente gioia, ma molto molto di più. E lo voglio ringraziare per questo, il Signore sia lodato.
Gloria a Dio. È un piacere davvero essere qui con voi, e finalmente ci siamo riusciti, diciamo così. Ma è davvero per noi una gioia, anche perché, come diceva Rosanna, c'è qualcosa che ci lega con la vostra coppia ministeriale qui, è qualcosa di particolare, ecco. Non ci conosciamo o non ci siamo visti prima di quest'ultimo periodo, chissà quante volte, da quanto tempo o per quanto tempo, però possiamo dirlo a gran voce ancora stamattina che l'opera che Gesù fa nella nostra vita è un'opera meravigliosa. E quando opera il Signore, quando Egli veramente ci dà una famiglia che va oltre quello che può essere il nostro pensiero comune di famiglia, perché instaura dei legami che sono forse anche più forti, perché hanno un valore eterno, ci accompagneranno per l'eternità. Come diceva mia moglie, abbiamo iniziato il nostro percorso dopo la scuola biblica, prima di sposarci, a Malta, in quell'isoletta. Tra l'altro ci siamo incontrati quando eravamo a Malta, su Zoom. È stata un'esperienza particolare, ma bella, perché ci ha formato. Abbiamo visto alcuni andare al Signore, ma in realtà, lo diciamo spesso questo, l'esperienza di Malta era per noi. Non era solo per dare agli altri, ma in realtà è stato per noi. Adesso ringraziamo il Signore per come siamo rientrati in continente, nel continente, e stiamo servendo il Signore nelle comunità di Sora e Frosinone, da Assora un anno e mezzo, a Frosinone quasi un anno, ci manca poco. E ringraziamo il Signore, ci sta portando avanti, c'è una bella rappresentanza, non solo il gruppo dei giovani, qualcuno si è infiltrato, però ringraziamo il Signore davvero. Anche lì, lo dico a nome anche di mia moglie, abbiamo trovato una famiglia, ed è ciò che davvero ci sostiene anche nelle difficoltà, perché le difficoltà non è che mancano, ovunque siamo ci sono, sempre ci saranno, però la bellezza dell'opera di Dio è questa, l'abbiamo detto, l'opera del Signore è meravigliosa e quindi fa anche questo. Voglio condividere con voi, prima di accostarci, di continuare a pregare il Signore insieme e accostarci alla cena del Signore, un po' il versetto simbolo di quello che è l'opera di Gesù, appunto. È Paolo che scrive nella lettera ai Romani, nel primo capitolo, i versetti 16 e 17. Prima lettera, scusate, di Paolo ai Romani, capitolo 1, il versetto 16 e 17. Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Gloria a Dio. E abbiamo letto una delle citazioni, il versetto 16 è una delle citazioni, tra le citazioni più conosciute e più belle che possiamo trovare nella scrittura. Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio, è qualcosa che va oltre l'intelligenza umana, oltre l'intelletto umano, oltre tutto ciò che è umano. Ecco, anzi, l'intelletto umano associa alla potenza qualcosa di diverso. La potenza di Dio invece è tutt'altro. L'ha rivelata nell'Evangelo, l'ha rivelata appunto in questa parola, in questa scrittura meravigliosa. Paolo, prima di dire io non mi vergogno dell'Evangelo, scrive ai Romani che desidera vederli ardentemente, scrive ad alcuni, ai fratelli, che fino a quel momento non l'ha mai visto, fino a quel momento non ha ancora visto, anzi pregava affinché li potesse vedere, pregava affinché potesse stare con loro per edificarsi l'un l'altro, e dice al versetto prima di quelli che abbiamo letto: sono pronto ad annunciare l'Evangelo anche a voi che siete a Roma, sono pronto ad annunciare a voi questo, perché non si vergognava, non si vergognava di quello che aveva sperimentato, non si vergognava di quello che aveva vissuto, proprio perché era potenza di Dio, era la potenza di Dio. Gloria al Signore, perché la potenza di Dio risiede nella sua parola, eh? La potenza di Dio risiede in qualcosa che forse da tanti lo è stato anche da noi in precedenza, prima di ritrovarci qui a lodare il Signore abbiamo bistrattato la parola, è vero? Forse alcuni ancora lo fanno, ma il Signore stamattina ci voglia far realizzare questa potenza nella sua parola. Che cos'è l'Evangelo? Per chi ha dimestichezza con i termini biblici, Evangelo è buona notizia, è vero? Un buon messaggio, un qualcosa che allieta l'anima, che dà, è come un bicchiere d'acqua nel deserto. Quello è una buona cosa, è qualcosa che arrega del bene. Beh, Paolo non si vergogna di annunciare questa buona notizia. Perché non si vergogna di annunciare questa buona notizia? Lo fa anzitutto un po' perché ha a che fare con ciò che ha sperimentato lui. Ha sperimentato qualcosa di buono. Lo fa perché vede gli altri realizzare questa buona notizia mentre l'annuncia. Mentre predica il Vangelo vede altri salvati, altri ristabiliti, altri guariti. E quindi comprende bene che non si può vergognare di questa buona notizia. È ciò che è buono. E in questa buona notizia, perdonate la ripetizione, c'è la potenza di Dio. In che cosa consiste questa buona notizia? Innanzitutto che Cristo è venuto, è vero? Cristo è venuto sulla terra. Allora ho detto: ecco io vengo. Nel rotolo del libro, è scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà. Egli è venuto, ha preso forma umana, ha preso tutta la nostra debolezza nel nostro con un corpo umano ed è venuto. Poi che cosa è successo? È successo che ha dovuto dare la sua vita per noi. Cristo è morto per i nostri peccati, è morto per noi. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di quale morte doveva morire. Di quale morte doveva morire. È dovuto morire. E Isaia ci riporta un altro particolare. Isaia è considerato il quinto Evangelo e ci dice, ce lo ricorda ancora stamattina, tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo reputavamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Invece Dio ha voluto stroncarlo con i patimenti per la nostra salvezza. Cristo è dovuto morire per noi, ma egli è risorto. Ed è il vivente. Egli vive in mezzo a noi. Sentiamo la presenza di Dio ancora stamattina, perché egli è in mezzo a noi. C'è scritto che trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti sfolgoranti. Essendo impaurite, chinarono il viso a terra ed essi dissero loro: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Sì, perché egli è venuto, è morto, ma è risorto, è in mezzo a noi. Ancora stamattina abbiamo questa possibilità di realizzare, per questo motivo, per quello che è l'Evangelo, di realizzare la motivazione. Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio, la motivazione. Per questo non ci dobbiamo e non ci possiamo vergognare ancora stamattina. Esso è potenza di Dio e la vogliamo continuare a proclamare. L'Apostolo, ispirato dallo Spirito Santo, scrive questo. Dicevamo prima, lo dice, lo scrive perché l'ha realizzato lui, questa potenza di Dio. A un certo punto, mentre era sulla via di Damasco, è rimasto sfolgorato. Gli occhi si sono chiusi, ha solo visto una gran luce e ha sentito una voce. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E chissà che forse stamattina qualcuno di noi possa realizzare queste parole, vedere non solo una luce, ma ascoltare la voce di Dio. Che ciò che poi ha cambiato il cammino di Saulo, lo fa, dicevamo prima, anche per esperienza. Predica, Signore salva, perché è potenza di Dio. E lo sa bene, scrive qualcosa con coscienza, oltre ad essere ispirato dallo Spirito Santo, ovviamente. Però scrive qualcosa che lui ha vissuto in prima persona e continua a vivere in prima persona nella vita degli altri, lo vede negli altri. Quindi c'è una certa cognizione di causa che stamattina vogliamo fare nostra. L'Evangelo è potenza di Dio. Amen. Non stiamo dicendo niente di nuovo. È vero, chissà quante volte abbiamo ascoltato, quante volte ancora ascolteremo cose di questo genere. Niente di nuovo, niente di particolare. Eppure questo annuncio, pur non essendo nulla di nuovo, è ancora potenza di Dio. È ancora attuale, è ancora valido, è ancora efficace, è ancora potente. È qualcosa che stamattina può farci uscire non come siamo entrati. Perché è potenza di Dio. Non è diventato opaco nel tempo questo messaggio. Non ha perso qualcosa. Delle volte la nostra vita si opacizza nel tempo. Delle volte le nostre lampade si sporcano un po'. Delle volte viene a mancare l'olio. Ma questo messaggio no. Anzi, se è successo qualcosa nella nostra vita che ha reso un po' tutto più opaco, questo messaggio lo può far risuscitare. Può riportare in vita ciò che ha perso vita, ha perso efficacia, ha perso forza, attraverso ancora questo messaggio di speranza per noi. Forse per qualcuno non è niente di nuovo, anzi è nuovo questo messaggio. Forse per la prima volta, forse chi si ricollegherà dalle varie pagine di YouTube e Facebook, chi ascolterà questo messaggio, forse è qualcosa di nuovo che non ha mai sentito o sulla quale non ci ha mai riflettuto. Ancora stamattina c'è questa possibilità, sia per noi che l'abbiamo sperimentata. Cristo è il messaggio di Cristo, l'Evangelo è ancora potenza di Dio. Altri invece oggi possono sperimentare che è la potenza di Dio. Per alcuni c'è una continuità, per altri c'è una novità, ma è qualcosa di potente, appunto. Scusate la ripetizione. Stamattina a quanti non hanno sperimentato appieno questo, possiamo dire: credi, fidati di Gesù, fidati di questo messaggio, allora potrai sperimentare questa potenza, potrai sperimentare quello che il Signore è in grado di fare. Niente di nuovo, dicevamo. Niente di nuovo, perché anche quello che andremo a celebrare, a consumare tra poco, è qualcosa che è stato istituito, comandato, ordinato 2000 anni fa. Non stiamo facendo niente di nuovo. È vero? Si fa da 2000 anni. però noi lo facciamo, come dice la scrittura, finché egli venga. E lo vogliamo continuare a fare finché egli venga, perché ricordiamo la morte di Gesù. E ricordando la morte di Gesù, ricordiamo anche quello che è accaduto nella nostra vita. Che se non fosse intervenuto Gesù, che se non ci avesse aperto gli occhi Gesù, che se non si fosse caricato Lui dei nostri peccati, allora non staremmo sicuramente qui. Ma gloria al nome del Signore, sì, non facciamo niente di nuovo, ma facciamo qualcosa di meraviglioso, di potente, che ha un'efficacia valida ancora oggi. Ma in che cosa consiste questa potenza? Mi sto iniziando ad avviare a conclusione, non vi voglio affaticare, è strano per me. In che cosa consiste questa potenza? Consiste in qualcosa di straordinario, appunto, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo. La motivazione, perché esso è potenza di Dio. Il fine, per la salvezza di chiunque crede. È potenza necessaria per la salvezza. È una potenza necessaria. È necessaria per poter realizzare il perdono dei peccati, la redenzione, la salvezza, appunto. Il fine è la vita eterna con Dio. Per questo motivo egli ha mandato suo figlio, per morire, per risorgere e per portarci in gloria. Non ci sono altri fini. Poi il Signore opera anche durante questo cammino, ma sempre in vista del cielo. Sempre in vista dell'eternità con Lui, e questo ci fa trasparire il suo desiderio che ha. Qualcuno ha nominato in preghiera, se non mi sbaglio, che Gesù l'ultima Pasqua la desiderava ardentemente. Ha grandemente desiderato di mangiare quell'ultima Pasqua con i discepoli. Perché questo? Infatti poi Gesù dirà: non la prenderò più se non nel regno del Padre, se non in cielo, se non con noi. Non forse, probabilmente, non lo so, non consumeremo queste vivande, però comunque ci ritroveremo alla presenza di Dio. Ci fa trasparire questo desiderio del Signore che ha di voler passare l'eternità con noi. Ecco, l'Evangelo è annunciato, ed è efficace, necessario per la salvezza dell'anima nostra. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. L'Evangelo è potenza di Dio, tanto potente da aprirci le porte del cielo, da spalancarcele, da indicarci una via che ci porta dritta nell'eternità. Che stamattina noi vogliamo realizzare. Sì, egli ci ha liberati dal potere delle tenebre. Non potevamo liberarci da soli. È potenza necessaria per realizzare questa liberazione. È potenza necessaria per realizzare la redenzione e il perdono dei peccati. È necessario. Non possiamo liberarci da soli. Non ci illudiamo. Non ci possiamo liberare da soli. Chi ha sperimentato lo sa bene. Chi l'ha sperimentato sa bene quanti tentativi ha fatto e non c'è mai riuscito. Si è volto a Cristo, ha alzato lo sguardo e ha scoperto che Egli è potentemente in grado di liberarci dal potere delle tenebre. E ancora oggi è così. Ancora oggi è così, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. Ed è così ancora per noi. È così ancora per ognuno di noi. Figlioli miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Amen. Potenza necessaria. L'Evangelo è la potenza necessaria per la salvezza, per avere le vesti bianche, per essere imbiancati, per essere rigenerati, per nascere di nuovo. Nascere di acqua e di spirito e poter entrare nel regno del suo amato Figlio. Amen. Vedere il regno di Dio, vedere le realtà spirituali che il Signore ci ha concesso, accedere a quel tesoro meraviglioso che nessuno ci può rubare. Tesoro economico su questa terra, oggi viviamo quasi col terrore che qualcuno possa intervenire per toglierci quello che abbiamo. È vero, qualcuno che magari clona la carta o entra, hackera qualcosa, e stiamo sempre, per chi ha, io non ho niente, stiamo sempre col terrore. Ma quello che il Signore ci ha programmato e conservato e organizzato e ci stiamo costruendo in cielo, non ce lo può togliere nessuno, perché ce l'ha donato Gesù, ce l'ha dato Gesù, gloria a Dio. Ma non è solo una potenza necessaria per la salvezza, non ci eravamo messi d'accordo col vostro pastore, ma l'ha anticipato un po' prima, quasi ha fatto uno spoiler. È potenza necessaria per la salvezza. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza. Ma l'Evangelo è un annuncio completo. Amen. Amen. È un annuncio completo. C'è chi ha bisogno di salvezza stamattina ancora, c'è chi ha bisogno di ricordarsi che la nostra salvezza è costata il sangue di Gesù, ce lo vogliamo ricordare prima di accostarci alla cena del Signore. Questa potenza è sufficiente per la guarigione. È una potenza sufficiente, assolutamente sufficiente. Non è solo necessaria per la salvezza, è sufficiente anche a guarirci, è sufficiente anche a intervenire, è potenza sufficiente. Ci sono dei medici, uno lo so che c'è perché l'abbiamo portato noi, ci sono altri medici che studiano medicina? Non ce l'ho con voi. Gesù non ci manda in terapia. Gesù per noi non ha cure da seguire per 6 mesi, proviamo come va e poi nel caso cambiamo la cura. Gesù non ha programmi, non ce l'ho con i medici, attenzione, gloria a Dio per i medici. Amen. E per l'intelligenza che il Signore ha dato fin qui, non sto parlando contro i medici, ma è un dato di fatto però, che Gesù è il guaritore. Che Gesù è il dottore, che ha una potenza sufficiente per guarire. Non ci manda in terapia il Signore, quando interviene il Signore libera, guarisce, in maniera perfetta. Non ha bisogno di poi di sistemare il tiro, perché forse quella volta non è stato proprio potentemente sufficiente. No, il Signore ha una potenza sufficiente per guarire. E noi ci vogliamo credere ancora stamattina. Quando si pensa alla guarigione, si pensa subito alla guarigione fisica. E ognuno di noi ha le sue problematiche, adesso ci arriviamo. Ma il Signore ci può guarire anche spiritualmente. A un certo punto c'è scritto nel Vangelo di Luca che quelli che erano, attenzione, non posseduti, tormentati da spiriti immondi, erano guariti. E tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che sanava tutti. Attenzione, non dice posseduti, dice tormentati, da spiriti immondi, sporchi. C'è tanta sporcizia spirituale in giro, tanta. E tanta che ce n'è, che dobbiamo fare attenzione anche noi. E se qualcuno è tormentato da qualcosa di sporco, Gesù può guarire. Gesù guarisce, perché potenza esce da lui. Può intervenire in un attimo e cambiare la situazione. Da tutto ciò che ci tormenta o ci ha tormentato o continua a tormentarci. Egli è potente a farlo. Gesù è anche potente a guarire il nostro fisico. A un certo punto c'è scritto che avendo udito parlare di Gesù, venne da dietro fra la calca e gli toccò la veste, la donna dal flusso di sangue, perché diceva: se riesco a toccare anche solo le sue vesti sarò salva. E in quell'istante il suo flusso ristagnò e lei sentì nel corpo di essere guarita da quella malattia. E subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltandosi indietro verso quella donna, disse: quella folla, scusate, chi mi ha toccato le vesti? Ora, la guarigione fisica è sottoposta anche alla volontà di Dio. Chi vi parla è un malato perenne. Ma Gesù è potente a guarire. E se noi crediamo con tutto il cuore che egli sul quel problema fisico che noi abbiamo lo sottoponiamo a lui stamattina cercando di toccare le sue vesti. Per fede, le vogliamo toccare le vesti di Gesù? Vogliamo toccare Gesù? Solitamente è lui che tocca noi. Stamattina vogliamo essere anche noi che tocchiamo lui. Possiamo trovare la guarigione. E in ultimo, è potenza necessaria per la salvezza. Amen? È potenza sufficiente per la guarigione, ma è anche potenza straordinaria nel nostro sostegno. Per il nostro sostegno, per sostenerci, per portarci avanti. Una potenza straordinaria. Paolo lo sapeva bene, lo sapeva perfettamente. E tant'è che scrive ai Corinzi prima, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Fragili, vasi di terra. Cadiamo, ci rompiamo, c'è niente da fare. Cadiamo e ci facciamo male. Ci sono tante cose che anche con un urto causato da altri aspetti secondari ci rompiamo. Oggetti fragili. Fratelli e sorelle, questo siamo. Nessuno si offenda, però questo siamo. Siamo degli oggetti fragili. Emotivamente, psicologicamente, fisicamente, spiritualmente. Perché se non stiamo attaccati alla parola, siamo fragili pure spiritualmente. Però abbiamo dei tesori in questi vasi di terra che ha messo il Signore e che per la sua potenza siamo in grado di custodirli. Ed egli mi ha detto, scriverà sempre Paolo ai Corinzi, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Una potenza straordinaria che ci porta avanti, che ci fa continuare nonostante noi, nonostante le nostre debolezze, nonostante il nostro essere fragili. Lui è colui che continua a portarci avanti, è colui che continuerà a sostenerci nella debolezza, mentre quando siamo deboli. Tant'è che dirà altrove, e stamattina ci vogliamo fidare di questo, ho concluso, fratelli. Dirà Paolo a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più rispetto a quello che domandiamo o pensiamo. Siamo in difficoltà? Non sappiamo come spartirci, perché delle volte non sappiamo come spartirci. Non sappiamo come dividerci. Non sappiamo come, quale cosa dobbiamo fare prima, non ci arriviamo. L'Evangelo ha la potenza straordinaria anche di soccorrerci al momento opportuno. Fa parte di questo annuncio completo. Paolo esorterà, del resto, fratelli, fortifichiatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Per quanti si credono forti, abbiate pazienza che arriverà il tempo in cui scoprirete di essere deboli. Per quanti siamo deboli, fortifichiamoci nel Signore e nella forza della sua potenza. Tra poco ci accosteremo alla cena del Signore. E vi devo dire la verità, quando il fratello Gabriele mi ha detto che avremmo celebrato la cena del Signore, il mio cuore si è riempito di gioia, perché possiamo condividere insieme la sostanza di questo Evangelo. Tutto ruota intorno all'opera di Gesù. Senza Gesù noi non solo non possiamo fare niente, ma siamo completamente persi. Allora, chi l'ha trovato, chi l'ha sperimentato stamattina, vogliamo aggrapparci ancora di più. Per quanti non l'hanno ancora sperimentato stamattina, non indurire il tuo cuore, non resistere. Se stai ascoltando la voce di Dio, di Signore, sono qui. Che cosa vuoi insegnarmi? Ho bisogno di te. Allora lui ti manifesterà nient'altro che l'Evangelo, potenza di Dio. Dio ci benedica.